GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. All'indomani dell'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il Forum Nazionale del Terzo Settore aveva presentato un documento dal titolo «Si vince solo con la pace e il diritto», una presa di posizione della società civile italiana per condannare l'espansione della violenza e il crollo degli accordi e delle regole internazionali e per lanciare un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché al primo posto venissero messe la pace e le persone coinvolte. Due mesi dopo, la situazione internazionale è sempre drammatica, nonostante si sia aperto lo spiraglio dei negoziati. L'assemblea dei soci del Forum Nazionale del Terzo Settore, che si è svolta lo scorso 27 maggio, è stata l'occasione per ribadire le posizioni espresse in precedenza e per fare il punto della situazione. Il documento è ancora attuale? E quale ruolo deve avere il terzo settore in questa fase? Ascoltiamo Stefano Tassinari di ACLI, referente pace per il Forum del Terzo Settore.
Questo documento noi l'abbiamo scritto due mesi fa. In realtà, purtroppo è ancora molto attuale e in particolare, se vogliamo arrivare a una pressione forte, diciamo che sia determinante, tocco quattro aspetti che credo siano più importanti un po' di altri. Il primo è il primo, che devono seguire delle sanzioni. La diplomazia non può essere la parola buttata lì, cioè non ci possono essere doppi standard. Alla Russia sono state fatte un tot di sanzioni, sono arrivate addirittura a bloccare i beni finanziari e nei confronti di Israele di fatto non ci sono sanzioni vere e proprie. In particolare dovrebbero cessare non solo la fornitura di armi a tutti i paesi in conflitto, poi il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ma guardate, non è un problema di fare uno sgarro a qualcuno. Se si vuole arrivare a dei tavoli di accordo, ai tavoli di pace, l'ONU stessa è nata per dare un diritto di tribuna. La politica non permette degli spazi vuoti. E l'ultimo passaggio è la conferenza di pace, accompagnata da un graduale riduzione multilaterale delle armi. Non si può solo pensare che noi poniamo la questione del nucleare giustamente all'Iran e poi non apriamo un processo di disarmo complessivo del territorio. Prima di tutte vengono le persone. Questa è già una scelta anche politica, etica e anche strategica. Cioè, per noi la società civile organizzata è ciò che distingue le democrazie dalle dittature. Cioè, siamo innanzitutto vicini alle persone, alle vittime, a prescindere dalla loro parte. Servono innanzitutto parole chiare e scelte conseguenti, parole e scelte chiare, e un tributo anche alla verità. Non si può semplicemente dissociarsi, e le condanne devono essere appunto chiare e conseguenti.
L'aumento delle spese militari non ha determinato una maggiore sicurezza. È necessario un cambio di paradigma. Ascoltiamo Francesco Vignarca di Rete Italiana Pace e Disarmo.
Le spese militari mondiali sono più che raddoppiate in 25 anni. Più che raddoppiate. Non solo dal 2022, dal 2001 in poi. E quindi non è un riarmo, è un continuarmo in un certo senso. E questo elemento ci fa capire che la preparazione della guerra non funziona. Perché abbiamo raddoppiato le spese militari, cioè quelle spese che ci dicono che dovrebbero preparare la pace, si vis pacem parabellum, e che invece la pace non ce la portano. Quindi anche dal punto di vista prettamente di convenienza, prettamente di elementi fattuali, empirici, non funziona. Indipendentemente da quello che pensiamo a livello morale e etico, è una ricetta che non funziona, punto. Quindi la pace positiva deve diventare strategica, una politica di sistema e una politica che parte anche dal tema della verità, una politica di non violenza. Ecco, la parola che credo oggi riassuma tutto è la politica di non violenza. Guardate che le nostre società nazionali nei paesi democratici sono oggi più sicure di quello che si era in passato. Non perché si è investito sulle armi, ma perché si è investito sulla fiducia. Noi andiamo in giro per le nostre città meno armati di quello che erano i nostri antenati, ma più sicuri di quello che erano i nostri antenati. Sono usciti dati recenti. L'Italia è il secondo paese, solo dietro al Lussemburgo, per sicurezza in termini di omicidi per 100.000 persone di popolazione. Vi sembra che dal punto di vista mediatico sia così? Si è raccontato così? No. E perché? Perché siamo più armati dei romani o dei fiorentini o dei milanesi o dei palermitani del passato? No, perché siamo meno armati, ma ci fidiamo dell'aspetto sociale, di quella costruzione sociale che anche il terzo settore e la società civile propone. Quindi dobbiamo cambiare il paradigma strutturale e politico, cioè portare avanti una politica di non violenza.
Raffaele Crocco, direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo, spiega chiaramente che non c'è guerra che valga la pena combattere. Ascoltiamolo.
Noi sappiamo ormai con molta precisione che la guerra è la cosa più stupida che esiste. Nessuno di noi singolarmente guadagna dalla guerra, pochissimi guadagnano dalla guerra, questo è sempre stato, chi la vuole guadagna, ma noi che la andiamo a combattere o noi che diamo il consenso a quella volontà di espansione o di guerra, non guadagniamo niente. Il massimo che può guadagnare qualcuno che va a combattere oggi è portare a casa la pelle, non certo una maggiore ricchezza, ed è sempre stato così, eppure noi continuiamo a dare il consenso. Ecco, il lavoro che noi dobbiamo fare con molta attenzione per smontare le ragioni della guerra è proprio lavorare sul consenso. Noi come Atlante cerchiamo di fare un'informazione che appunto racconti la guerra per smontarne il consenso, per far capire che la guerra non è lo strumento utile per risolvere le cose.
Quale futuro dunque? Quale può essere il ruolo della società civile in questo processo? Ascoltiamo Paola Berbeglia di AOI, responsabile della Consulta Relazioni e Cooperazione Internazionale del Forum Terzo Settore.
L'obiezione principale che viene fatta in questi casi è: ma io che posso fare? È talmente schiacciante il desiderio di imposizione da parte dei poteri forti che materialmente qual è la mia capacità di diventare davvero un cittadino attivo e oppormi a questo? Su questo, per esempio, è interessante vedere come si muovono i giovani. C'è un sito che vi invito ad andare a vedere, si chiama Echoes of Unrest, Global Anatomy of Youth Protest. Ci traccia praticamente tutta la mappa delle proteste giovanili attualmente esistenti, che hanno alcuni elementi ricorrenti e che ci fanno capire in che modo si lotta contro questo senso di passività. Sono lotte contro la corruzione, sono lotte per condizioni climatiche abilitanti, pensando appunto a un futuro, ma anche contro l'ingiustizia, quindi, e da che partono? Da dei luoghi concreti. Quindi le discussioni, la strategia in questo caso, è ancorarci a dei luoghi fisici in cui avvengono queste lotte. I giovani discutono di cose concrete, pratiche. Quindi questo vuol dire che noi da lì dobbiamo partire da cose pratiche.
E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.